Ascoltaci ora, ascoltaci, ascoltaci, ti conviene e tu ci ascolti. Buon pomeriggio ai nostri ascoltatori, oggi sono serio, istituzionale, quasi anche troppo serio per quanto invece sono solitamente. Do il benvenuto, la prima puntata qui su Radio Cri ad Alberto Patrizzi. Ciao Alberto.
Ciao, ciao Cristian, ciao a tutti.
Eccoci, allora con te affronteremo una bella tematica, un bell'argomento e poi sviscereremo, diciamo così, nelle varie puntate anche attraverso i messaggi. Oh, non sei ancora arrivato, già sono arrivati 15 messaggi, cioè io non dico nulla.
Meno male.
Sì, perché allora dai, ti do subito la parola così ti presenti un po' quello che fai, e poi sentiamo un po' i nostri ascoltatori che dicono.
Ok, va benissimo. Allora, di nuovo ciao a tutti, io sono Alberto Patrizzi, come mi ha introdotto Cristian, sono laureato in economia, mi occupo di formazione professionale, collaboro con enti di formazione per rilascio insomma di qualifiche professionali e anche con privati, aziende, società che appunto vogliono formarsi e migliorare il loro percorso professionale. Negli ultimi anni appunto mi sono abilitato anche per quanto riguarda la qualifica di mental coach e quindi appunto mi sto addentrando nella, nella tematica e proprio per vorrei farne insomma la mia attività principale, no? Sono indirizzato in quel senso proprio perché la reputo un'area molto importante e in continua evoluzione, ancora a mio avviso poco conosciuta o meglio sulla quale c'è molta confusione, no? E quindi approfittiamo insomma di questo bel progetto di Cristian e di Radio Cri per cercare di porre un po' luce sull'argomento e andare a provare, diciamo così, ad intercettare anche a quali bisogni delle persone può rispondere l'attività di mental coaching.
Io vorrei, così per intervallare un po', anche rispondere a qualche messaggio che ci arriva dai nostri amici. Per esempio Alessia 38 dice: posso chiedere, ci saranno esercizi pratici da fare durante la settimana o solo discorsi motivazionali?
No, appunto come magari cercheremo di spiegare oggi, in realtà una delle dei primi falsi miti da sfatare è proprio questo, no? Che il mental coach non è un motivatore, quindi cercheremo di, per carità, la motivazione fa parte integrante del percorso di coaching, ma il mental coach non è un puro motivatore, quindi cercheremo non di stare qui a distribuire frasi motivazionali, ma a cercare di far capire a cosa può portare, in cosa può far migliorare le persone un percorso di mental coaching e quindi anche potremo mettere in pratica sicuramente degli spunti di riflessione, delle attività, no? Su cui le persone possono lavorare. Ovviamente poi è importante, se per approfondire la questione, essere seguiti, intraprendere un percorso, è un impegno anche, no? Il mental coaching, soprattutto del cliente, del cosiddetto coachee che intraprende un percorso, oltre che un impegno da prendere da parte del cliente, oltre che del mental coach. Quindi ovviamente chi vuole fare un lavoro di quel genere ha bisogno di un impegno costante e continuativo, però sicuramente daremo degli spunti anche pratici, no? di riflessione.
Qual è l'approccio che tu adoperi, diciamo così, quando inizi, diciamo così, un percorso?
All'inizio di ogni percorso la cosa fondamentale è appunto chiarire in cosa consisterà il percorso, quindi quale sarà il mio apporto, il mio supporto per la persona, il cliente che si rivolge a me, far definire bene l'ambito d'azione, il perimetro d'azione della mia attività, e per essere anche a livello etico un buon professionista, no? E quindi andare spesso si sottopone, o meglio io lo faccio sempre, sottopongo proprio un cosiddetto coachability test al cliente, proprio per verificare che sia chiaro il percorso che si va ad intraprendere e che ci sia l'impegno da parte del cliente nel portarlo a termine, perché il percorso di coaching spesso vengono ci vengono proposti offerte, soluzioni veloci, brevi, ma non è così, non fa parte della purezza del coaching, c'è bisogno insomma di un periodo abbastanza consistente, un numero non dico notevole, però adeguato di incontri per poter avere poi dei risultati. Quindi l'impegno del cliente, la predisposizione deve essere anche in questo senso. Quindi il primo approccio è proprio conoscitivo di questo tipo, in modo che la persona può verificare se posso essere la persona e il professionista adatto rispetto al bisogno che riscontra in quel momento della sua vita, che sia professionale, vita privata, vita sportiva, insomma. Se posso essere davvero di supporto. Il primo incontro consiste essenzialmente in questo, prima del poter strutturare il percorso di coaching.
Bene, un altro messaggio di Martina da Firenze. Guarda caso, noi siamo in Abruzzo, ma c'è gente che scrive da Firenze.
Bene, bene.
Ma scrivete, scrivete. Allora dice, mi piacerebbe se, che parlassi di come superare quei momenti no, proprio, quando non ce la facciamo più.
Beh, sicuramente una delle, diciamo così, no, delle situazioni in cui la persona si sente più in difficoltà e cerca un supporto, soprattutto nei momenti negativi, no? È vero anche, questo cercheremo anche di chiarire, magari già da oggi, ma anche nel corso delle altre puntate, che i momenti di difficoltà, quando c'è magari un trauma, una situazione, patologica o comunque connessa a situazioni particolari che agiscono poi sullo stato mentale della persona, lì in realtà il mental coach deve fare un passo indietro, perché è un altro professionista che subentra e può essere d'aiuto, che è lo psicologo, psicoterapeuta. Quindi ci tengo sempre poi a chiarire questo confine, no? Che a volte è sottile e a volte viene varicato in modo poco etico anche dai mental coach, che però, ecco, risponde un po' anche alla domanda della nostra ascoltatrice, no? Che è ovvio che un mental coach può essere di supporto anche in quelle situazioni, ma è sempre correlato a degli obiettivi che vengono definiti e degli obiettivi che si pone la persona. Non è una cura ad uno stato mentale della persona. Lì ci sono competenze e modi di agire completamente diversi che non appartengono alla mia figura.
Ti faccio una domanda da persona comune, diciamo così. Possono sussistere i due ruoli, cioè lo psicologo e il mental coach?
Assolutamente sì, e questo è una delle cose che mi incuriosisce e allo stesso tempo a volte mi fa rabbia, cioè dello scontro, della diatriba che si crea spesso tra il mental coach e lo psicologo, quando invece per quello che io ritengo l'aspetto più, l'approccio più puro all'attività di mental coach, che è quella che cerco poi io di riportare nella mia professione. Deve esserci invece una sinergia tra le due figure, spesso, cioè una collaborazione. Io cerco sempre di avere una figura come uno psicologo al quale essere collegato, connesso nel momento in cui verifico in un percorso di coaching, emerge l'esigenza, ad esempio, di appoggiarsi a un professionista come uno psicologo, sono io il primo a consigliarlo per poi riprendere il percorso di coaching, proprio perché le due figure sono ben distinte e dovrebbero occuparsi di tematiche completamente diverse. E questo è fondamentale. Se mi permetti, faccio una specifica proprio su questo aspetto, che già nella terminologia legata all'attività di coaching rispetto allo psicologo c'è una differenza sostanziale. Cioè io parlo di clienti, non parlo di pazienti, ad esempio. Parlo di sessioni di coaching, non parlo di sedute. Cioè, come una sessione di allenamento. È più assimilabile a qualcosa di diverso. È una sessione in cui io sono di supporto, non vado a risolvere i problemi di una persona, non vado a curare delle
Questo è
problematiche.
importante perché magari qualcuno anche magari all'ascolto può
Esatto,
confondere le due cose,
assolutamente.
magari qualcuno ti contatta per
Certo, assolutamente.
problemi di
Io sono
altro tipo,
stato,
insomma.
ci tengo sempre a specificarlo perché ero il primo ad essere scettico sulla figura di mental coach. Perché lo associavo a qualcosa, ovviamente dal termine mental coach, prettamente ovviamente psicologico, ma non di psicoterapia. Che ovviamente dicevo, come fai se non hai una laurea in psicoterapia, non hai in psicologia, non hai quelle competenze specifiche a svolgere quella professione? Solo poi con il tempo, anche con le esperienze che ho avuto in ambito sportivo, imprenditoriale, ho capito a cosa si riferisce l'area del coaching e per quello ho voluto poi non solo approfondirla, migliorare le mie competenze, ma metterle poi al servizio degli altri, abilitandomi proprio come mental coach. Proprio perché ero il primo ad essere confuso sull'ambito di azione.
Beh, però comunque poi ti dà modo di inquadrarti e di, insomma, mettere a fuoco quelle che sono le
Assolutamente.
zone, no? Diamo Alberto un attimo la linea alla nostra regia, ai nostri spot e poi torniamo subito. Eccoci qua, allora, pronti? Dopo un po' di spot, qualcosa da sentire, insomma, siamo pronti per questa seconda parte, insomma, di questo di questa rubrica. Come si chiama la rubrica, Alberto?
La rubrica abbiamo scelto di dargli un nome, Focus, il gioco interiore,
ecco,
proprio
ecco,
per
quindi
dare già lì un'impronta, diciamo così, dell'argomento.
Allora, ti lascio la parola perché mi hai detto c'hai diverse cosine da raccontare ai nostri ascoltatori, da spiegare, da esprimere.
Ok, ti ringrazio. Sì, era appunto, credo sia importante chiarire proprio l'attività, il fulcro, il focus, se vogliamo, no?
Sì.
Proprio riprendendo, ripartendo dal nome della rubrica, il focus dell'attività di mental coaching, e quindi provare a chiarire questo aspetto ai nostri spettatori, come dicevamo.
Sì.
E quindi partirei proprio da uno dei... che può essere definito un padre fondatore un po' dell'attività di coaching, cioè da Tim Galloway.
Mm-hmm.
Tim Galloway, che parte proprio in uno dei suoi testi anche, per cui posso consigliare anche la lettura,
mm-hmm,
che si chiama proprio l'inner game, relativamente al mondo del tennis, perché spesso quando si parla di coaching si fa diciamo riferimento al mondo dello sport,
mm-hmm,
perché comunque immaginate, in uno sportivo, specialmente in alcuni sport individuali come il tennis, l'aspetto mentale diventa fondamentale,
sì,
ovviamente, per la prestazione, per la performance. Mm-hmm. Quindi per quello molti dei riferimenti partono da quell'ambito, ma quei concetti poi sono traslati in ambito professionale,
certo,
in ambito aziendale, in ambito manageriale, in ambito di vita privata,
mm-hmm,
quello che viene definito,
sì,
life coach, no? Quindi...
Sì.
Quello che riguarda la vita di tutti i giorni, in cui, se vogliamo, sempre facendo riferimento al nome della rubrica, ci mettiamo comunque quotidianamente in gioco.
Certo.
Ogni giorno, quando ci alziamo dal letto, inizia il gioco della nostra vita.
Mm-hmm.
Quindi
sì,
inizia il gioco interiore. Noi ci,
sì,
dobbiamo relazionare con il mondo, con le situazioni da affrontare, con le relazioni familiari, sentimentali, con l'aspetto professionale,
certo,
con il mondo dello sport, a seconda della nostra vita.
Sì.
Quindi questo gioco inizia nel momento in cui iniziamo ogni nostra giornata.
Mm-hmm.
E dicevo proprio, partiamo dal chiarire l'idea con riferimento a Tim Galloway, proprio perché parla di questo inner game, cioè di come la lotta spesso sia interiore nella persona,
mm-hmm,
non sia contro un avversario in ambito sportivo, con un concorrente in ambito professionale, oppure con il resto della società, no? Nella vita di tutti i giorni, ma
sì,
in realtà la prima battaglia è interna, nella nostra mente. Ok,
mm-hmm,
si parla appunto di una distinzione tra un sé uno e un sé due, un sé
mm-hmm
uno che è giudicante, ok, che quindi spesso ci porta all'immobilismo,
sì,
ci blocca. Quante volte, no? Pensiamo, abbiamo idee, poi però ci autogiudichiamo,
sì,
abbiamo questa parte del nostro cervello che ci frena, ci fa pensare di non essere pronti, di non essere abbastanza competenti, di non essere all'altezza, e quindi rimaniamo immobili. Mentre l'altra parte, cosiddetto sé 2, è invece una nostra parte del,
mm-hmm,
del cervello, della mente, che è più operativa,
mm-hmm,
okay? Che mira quindi all'azione. E cioè, è come se noi viviamo un continuo conflitto tra queste due parti, no? Di noi
mm-hmm
stessi, spesso accade. Ecco,
sì,
per esempio,
sì,
immagino
sì,
anche in questo nuovo progetto, no? Di Radio Cree,
sì, sì, sì,
ci sarà stata una fase in cui è prevalsa quella parte di immobilismo, no? Nella testa, dice ok, forse... devo migliorare, devo intervenire,
sì, sì,
devo avere
sì,
altri
sì
strumenti prima di partire,
sì,
devo avere
sì,
altre
sì
situazioni. Poi c'è una parte invece che ci spinge più all'azione operativa.
Sì, no, quello è vero. Anche se comunque io penso che la seconda parte abbia chiuso da qualche parte la prima, nel mio caso, perché dice
beh,
no, va fuori dalle
molto positivo.
Ci penso io, ecco.
È molto positiva questa cosa, perché poi su quest'ambito spesso si dice, no, che fatto è meglio che perfetto, cioè,
sì, sì, sì.
A volte si rischia proprio che se facciamo prevalere quel sé uno che è mobilizzante,
sì, sì,
per
sì
noi, rischiamo di tagliarci
rimanere
fuori,
sì,
da qualsiasi possibilità, non nella nostra vita, in
io,
ogni ambito.
Io spesso dico che le cose sbagliate sono quelle non fatte.
Esatto, esatto.
Quindi potrebbe essere...
Assolutamente, anche perché gli errori devono essere portati dalla nostra parte, sono gli errori che ci danno.
Sì,
quando
sì,
parliamo di esperienza, in realtà l'esperienza più proficua, l'esperienza che ci dà di più nella vita è quella che deriva dagli errori, parliamoci
sì,
chiaramente.
Sì.
A tutti noi penso sia capitato che abbiamo imparato soprattutto dagli errori,
certo,
perché quando le cose
sì
vanno bene... Sì, siamo soddisfatti, sì, comunque è una crescita perché abbiamo fatto qualcosa di positivo per noi,
Sì.
ma dove impariamo, dove aumentiamo le nostre competenze è proprio nell'errore. Quando impattiamo in qualcosa che non va, allora
Sì.
lì, se siamo bravi ovviamente, anche lì deve esserci l'impegno, deve esserci quel passo nel valorizzare l'errore e prenderne i profitti, cioè
Sì.
imparare qualcosa di nuovo per portarci a migliorare le nostre performance. Quando l'attività di coaching e del mental coach è proprio questa, è un'attività di supporto. Come dicevo prima, non va a curare nulla, non va a risolvere un problema, ma supporta la persona nel migliorare le proprie performance. Performance di qualsiasi tipo, nella vita di tutti i
Sì.
giorni, in ambito professionale, in ambito sportivo, ok? Quindi è proprio il termine stesso coach, deriva dal termine carrozza. Ancora oggi, se notate sulle carrozze dei treni c'è scritto coach. Coach 6, coach 5, il numero della carrozza, no? È proprio quello, deriva proprio da questa antica carrozza. Quindi la carrozza, se ci pensate, non guida, non dà una direzione, non detta mai la direzione. E il mental coach non dovrebbe mai dettare la direzione. Un altro errore che si pensa, in cui si cade comunemente, è questo, cioè che il mental coach mi dà la direzione, mi indica come risolvere una problematica che io mi trovo a riscontrare. In realtà non è così, il mental coach ti supporta, fa da carrozza. Quindi ti accompagna nel tuo percorso, ti aiuta a far emergere quali sono le tue reali potenzialità che tu hai, quali sono gli strumenti che tu già hai dentro o intorno a te con le persone che ti circondano, perché anche l'aspetto relazionale è molto importante, no? Per migliorarci e per rendere di più. Quindi ti supporta il mental coach in questo processo e ti aumenta le performance, cioè ti aiuta, o meglio, ti aiuta ad aumentare la tua performance, quindi a migliorare, a rendere al massimo delle tue capacità. È questo che fa, diciamo, l'attività di coaching.
Guarda, Giorgio dice, la rubrica affronterà anche come migliorare le relazioni con gli amici e con i colleghi?
Assolutamente.
Mi interessa molto,
Sì,
dice.
come accennavo, no? Si parla anche proprio nel dettaglio, nello specifico spesso, no? Di life coaching, no? Ad oggi è un termine sentiamo sempre di più. È proprio il riferimento a questo, a quello che dicevo, cioè anche non mira, quando si parla di performance, ovviamente noi magari la nostra testa va subito all'ambito sportivo professionale, no? Cioè a ottenere dei risultati, ma in realtà, come dicevo, già nella vita di tutti i giorni, nelle relazioni che abbiamo anche in famiglia, con i nostri amici, come diceva giustamente l'amico ascoltatore, no? Cioè anche lì abituarsi o migliorare nelle relazioni, nell'aspetto delle cosiddette competenze sociali, no? Nell'interagire e comunicare in modo adeguato da permettermi di esprimermi al meglio all'interno della società, all'interno del mio ambito di amicizie, ok? O crearmene de delle nuove che mi permettano di esprimermi al meglio. Quindi sicuramente andremo e potremo toccare anche quelle sfumature.
Quindi io ti avverto, ti arriveranno già una quarantina di messaggi soltanto per questa
Bene,
tua
bene.
conferma, perché sicuramente qualcuno arriverà e dirà: "Oh, ma mi dici questo, mi dici la
Le
cosa secondo
accogliamo
te?"
volentieri i messaggi.
Ecco. Però anche se ci mandate al cassegnettino, insomma, vabbè.
Accettiamo
Sì,
tutto.
beh, giustamente. Va bene, va bene. Ti lascio la parola, prego,
Sì, quindi
Alberto.
dicevo appunto, si parte un po' da questa lotta interiore, no? Nell'attività di coach, nel cercare di cogliere e definire al meglio questa lotta che viviamo quotidianamente. E cercare quindi di esplorare ed evidenziare al meglio le nostre potenzialità. È un altro aspetto, no, in cui il mental coach è di supporto. Perché ho detto esplorare, oltre che evidenziare e far emergere le nostre potenzialità? Perché spesso, quante volte capita a tutti noi, immagino anche alle persone che ci stanno ascoltando, spesso anche noi siamo quasi all'oscuro delle nostre potenzialità reali. E ce ne accorgiamo solo nel momento in cui qualcuno ce le fa notare, ok? Perché quello ovviamente è legato anche al concetto di autostima, di autoconsapevolezza. Migliorare, cercare di allenare questi aspetti sull'autostima, l'autoconsapevolezza, ci permette innanzitutto di scoprirle spesso le nostre po reali potenzialità che abbiamo dentro e quindi, una volta scoperte, valorizzarle al meglio.
Io sono un po' dell'idea che tu le scopri quando affronti quello che pensavi di non riuscire a superare. Cioè, ti arriva fra capo e collo un momento pesante, pensi, a priori magari ci pensi, dice, se mi succedesse questo non sarei in grado di superarlo, di affrontarlo, magari poi trovi una forza che ti fa, certo, non solo superare quel momento, ma ti fa vedere il tuo vero potenziale.
Certo, assolutamente. Questo è colto un punto importante, no? Dicevo, no? Che spesso ce ne accorgiamo solo quando qualcun altro ce lo fa notare. Sì. O in questo caso che dicevi tu, qualcos'altro ce lo, sì, fa notare.
Anche la vita, cioè, che ti, assolutamente, ti mette alla prova.
Che è la messa, la messa più rigida, no? Sì, poi la vita, sì, che ci mette, sì, di fronte alle prove più dure spesso. Sì. È proprio lì, anche in quei casi, no? Come si dice spesso, quando tocchi il fondo poi riesci, sì, a trovare la forza che non pensavi di avere. Perché? Sì. Perché dice, una volta toccato il fondo puoi solo rimbalzare e darti la spinta per riemergere.
Sì,
no?
Sì.
Sono tanti modi di dire che però se ci pensiamo hanno poi sempre un riferimento, una correlazione a qualcosa di scientifico, al funzionamento della nostra mente.
Sì,
perché,
sì,
in quei momenti, nei momenti a volte di disperazione, di difficoltà più profonda, riusciamo, come dicevi giustamente te, a far emergere delle potenzialità che nemmeno noi eravamo coscienti di avere, consapevoli. Mm-hmm. Perché? Perché è come se ormai non ho più nulla da giocarmi, no? Come,
sì,
se ho messo già giocato la mia ultima fish,
sì,
e quindi vado a scavare dentro me stesso. È quello che dicevo, vado a scoprire delle potenzialità che in realtà io non sto acquisendo in quel momento, perché è difficile che io possa acquisire istantaneamente o di fronte ad un evento impattante una,
sì,
potenzialità, ma ce l'avevo dentro di me, semplicemente non ne ero consapevole,
mm-hmm,
e quindi non l'avevo valorizzata in passato.
Mm-hmm.
Quindi ecco, l'attività di coaching ci permette anche magari di fare questo, cioè farlo prima di trovarci di fronte ad un evento estremo, diciamo, mm-hmm, così, di difficoltà, no?
Quindi
scoprirle a priori, essere supportati nella scoperta e nella valorizzazione delle nostre potenzialità, ci permette appunto di avere performance migliori, nel caso che dicevi tu, anche della vita quotidiana, di essere magari più pronti anche di fronte a delle difficoltà.
Quindi ascoltate Radio Cri, perché veramente, secondo me, sarà, questo io gliel'ho detto a microfoni spenti, lo dico ora a microfoni aperti, senza nessun problema, secondo me è una buona, sarà un ottimo programma di questa prima stagione del 2025, insomma, di Radio Cri, e sicuramente ci saranno tante cose, verranno fuori, anche mi viene da pensare così in maniera un po' così detta, sì, su due piedi, magari anche il programma sarà un modo per te di scoprire altre tue potenzialità che magari non pensavi.
Sicuramente.
Io l'ho visto in 22 anni di radio, sempre davanti al microfono con le persone, a contatto alla gente, tiri fuori tanta roba, dici, ma questo sono io, è per dire, no? E quindi è bello anche questo, insomma.
Sì, assolutamente, infatti ti ringrazio per la stima e per, ecco, sia l'opportunità e sia il tuo credere fortemente, no, in questa rubrica che stavamo progettando, insomma,
sì,
da un po', e credo che appunto che possa essere interessante per le persone, speriamo di essere interessanti, ma sicuramente, ecco, interagendo anche con loro avremo degli spunti utili, no, per,
sì,
cercare di affrontare tematiche più interessanti possibili. E in questo senso, anche perché le domande diventano fondamentali anche nel metodo del coaching. Il,
uh-huh,
metodo del coaching, come giustamente un altro notatore nel campo afferma, Seligman, uh-huh, dice, il coaching non deve dare risposte, ma deve porre delle domande,
sì,
che creino e aprano a delle possibilità.
Uh-huh.
In realtà, infatti, l'attività del mental coach è basata soprattutto su domande, e soprattutto, uh-huh, su domande aperte, proprio perché la mia professione, il mio lavoro è quello di, attraverso le domande, farti,
uh-huh,
esplorare appunto le tue potenzialità,
uh-huh,
le tue paure, i tuoi freni, i tuoi ostacoli, ma anche le possibilità di andare oltre,
sì,
queste, cioè la possibilità di valorizzare tutte quelle che sono le tue capacità e tutti,
uh-huh,
quelli che sono gli strumenti a tua disposizione. Quindi è un metodo appunto basato essenzialmente sulle domande, si ricollega a quello che dicevo prima, non do soluzioni,
uh-huh,
proprio per questo.
Quindi anche ora ti dico una bischerata, però anche Marzullo quindi era un mental coach, cioè, fai una domanda e datti,
senso, è vero, giustamente hai colto attraverso una battuta una delle parti che è un po' l'essenza anche del coaching, è proprio così, cioè, anzi, un buon mental coach deve esimersi, cioè deve evitare accuratamente,
mm-hmm,
di indirizzare o dare una risposta, una soluzione al suo cliente,
sì,
cioè attraverso la domanda può tra virgolette, supportarlo e accompagnarlo nella, nella ricerca di una risposta ai suoi interrogativi, ma non deve mai, deve evitare accuratamente di suggerirla o di indirizzarlo. Perché? Perché questo è legato anche all'aspetto umanistico, cioè all'aspetto dell'individualità del soggetto. Quella che può essere una soluzione per Christian in una determinata situazione, molto probabilmente sarà diversa da quella che può essere nella stessa sua situazione una soluzione per Alberto. Quindi io non posso decidere la mia soluzione in quella situazione per te. Non ti sarei di supporto per quello che riguarda l'attività di mental coaching, che ripeto, non affronta situazioni patologiche o di difficoltà o di traumi. Ovviamente quando siamo in quell'ambito è normale che ci sia bisogno anche di un indirizzo, è quello che dicevo prima, subentra un altro tipo di professionista che è in grado di indirizzarti, ma perché siamo di fronte a una persona che ha una problematica, una difficoltà da risolvere, una, io parlo di patologia, ma nel senso anche semplicemente trauma, qualcosa insomma che ti blocca, ok? Mentre l'attività di mental coaching si svolge su una persona che in pieno diciamo delle sue facoltà e è in grado di lavorare sui suoi gli aspetti psicologici per aumentare le sue performance. Quindi questo aspetto, partendo proprio da quella battuta, ma hai centrato pure un po' il funzionamento, diciamo così, no, dell'attività di coaching.
Sì, sì, assolutamente sì. Uno fra i vari messaggi di Davidex che dice: come si fa a non perdere la motivazione quando si è super impegnati tra lavoro e vita privata?
Questo è il famoso work-life balance, no? Di cui si parla, questa terminologia inglese che però entra sempre di più poi nel linguaggio quotidiano, no? Anche nostro, soprattutto in alcuni ambiti. Questa è una tematica sicuramente che spesso viene richiesta da affrontare, no? E per cui viene richiesto un supporto anche del mental coach quando si parla di life coaching, proprio perché soprattutto ad oggi, nella società di oggi e nel mondo professionale di oggi, spesso si crea questa battaglia, no? Tra il tempo da poter dedicare ai nostri cari, alla nostra famiglia, alle persone a cui vogliamo bene, ai nostri amici, a noi stessi e il tempo da dedicare alla professione, ok? Agli impegni lavorativi. Questa è una difficoltà enorme, ovviamente è difficile, non sarebbe nemmeno onesto da parte mia dare una risposta, diciamo così, definitiva a questa domanda, ma è sicuramente un ambito su cui si lavora e in cui l'attività del mental coach può essere di supporto, proprio nel definire quale può essere il tuo equilibrio tra l'aspetto vita e l'aspetto lavoro. È proprio quello, anche qui, no, se ci pensate si riconnette quello che diciamo prima, io non potrei darti io una soluzione, perché magari il mio equilibrio tra vita e lavoro è completamente diverso da quello della tua concezione, ok? Allora io posso supportarti nel comprendere di cosa hai bisogno, cosa ti fa star bene e quali sono anche gli strumenti da mettere in campo, le azioni da mettere in campo, perché abbiamo detto, si parla di domande, ma per avere le risposte poi il cliente deve agire. Ci si pone un altro degli argomenti che affronteremo certamente, perché è fondamentale, quello degli obiettivi, cioè attività di coaching porta e mira a definire degli obiettivi cosiddetti SMART, e andremo poi a snocciolare di cosa si parla, proprio perché la persona deve avere degli obiettivi chiari, ben definibili, ben misurabili e su cui può agire da domani. Quello, l'utilità dell'attività di coaching è spesso deriva proprio da questo aspetto, dal fatto che immediatamente quello che è il pensiero deve trasformarsi in azione, attraverso anche piccole azioni, piccoli gesti che il cliente, la persona che fa un percorso di coaching può mettere in atto da oggi, da subito, dall'immediato. Quello ti porta poi a raggiungere, a comporre, no, quei piccoli pezzi del puzzle che ti portano poi al risultato finale.
Bene, 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 devo dire che è stata una bella introduzione, abbiamo messo un bel po' di carne al fuoco. Volevi aggiungere qualcosa, Alberto, oppure possiamo...
Beh, magari per concludere, così per rendere ancora un po' più interessante l'ascolto insomma delle persone, solo velocemente sfatare tre tra i più comuni falsi miti riguardanti appunto l'attività di mental coaching. Una dei diciamo così dei falsi miti tipici relativamente all'attività di mental coaching è che quello che accennavamo all'inizio, no? Come il coach dice, è un motivatore che ti carica con frasi d'effetto, quindi con aforismi eccetera. Se ci pensate sarebbe una figura un po' inutile, no? Perché ad oggi siamo pieni, li possiamo trovare ovunque, quindi non avremo bisogno di pagare un professionista per farci dire delle frasi motivazionali. Sì. Insomma, basterebbe leggere dei testi molto ben fatti sulla tematica, vedere dei video, insomma, sarebbe superfluo, no? Appoggiarsi, sì, ad un professionista. E questo perché? Lo sfato immediatamente perché, come vi dicevo, è sbagliatissimo definire, sì, il mental coach un motivatore. Uh-huh. Il mental coach mi supporta nel trovare la mia motivazione. Uh-huh. Quindi non è lui che mi motiva, non sarò mai la persona che da mental coach, se ricopro quel ruolo, ti vengo a dire dai, oggi ce, sì, la fai. Sì. No, non è quello,
non serve.
Non servirebbe, non ti sarei utile. Uh-huh. Io devo prepararti. Se tu hai un colloquio di lavoro, hai una gara sportiva, oppure hai un primo appuntamento con una persona che ti piace, quindi, uh-huh, anche a livello di life coach.
Okay. Io ci non si sarò... sente dopo.
Esatto, l'affrontiamo, sì, la tematica. Non, sì, sarò io a dire no, vai tranquillo, vai che, sì, andrà bene, vai che la conquisti. Che utilità avrebbe? Sì, sì, ok, un supporto così, diciamo, superficiale, sì, sì, più che superficiale, ma non andrebbe ad agire su elementi emozionali concreti, sì, no? Mentre io devo, se voglio esserti davvero di supporto, devo prepararti a quella situazione, cercare, sì, di esplorare quali sono le tue potenzialità, quello che potrai mostrare in quella situazione, quello che potrai mettere in campo. E qua ritorna il concetto di gioco, sì, no? Sì. Quale che sia il campo d'azione, e prepararti in quel senso, cioè a trovare la tua motivazione che ti permetta di rendere al meglio in quella situazione. Uh-huh. Quindi non sono io che ti motivo, ok? Ti aiuto e ti supporto nell'essere motivato nel punto, nel momento giusto. Uh-huh. Un altro, il secondo falso mito che ci tengo a sfatare,
sì,
è quello che allo stesso modo accennavamo prima, il coach dice ma in fin dei conti che cos'è, uno psicologo non laureato? Assolutamente no, sarebbe sbagliato e poco etico. Ripeto, se qualcuno, non nego che a volte si va oltre i confini di quelle che sono le attività della professione, mm-hmm, ma è un errore individuale legato alla, sì, persona e non all'area del coaching. Mm-hmm. E questo va ben distinto. Cioè, anche quando vediamo i cosiddetti fuffaguru, no?
Sì, sì,
ormai,
sì,
online, sui social, eccetera,
che ci
ho
sono,
capito, ma non è che dobbiamo andare a criticare tutta l'area del coaching, del mental coach. Cioè, possiamo confrontarci con essa, possiamo andare ad esplorare, è quello che cercheremo di fare anche attraverso, sì, questa rubrica, no?
Sì,
di,
sì,
instaurare un confronto, ma definire il perimetro di quello che è l'azione individuale di chi si comporta in quel modo come suo perimetro e non dell'attività, sì, reale di mental coaching. Il coach ha delle competenze ben distinte da quello che sono psicologo,
sì,
che è una figura appunto che ha una vita universitaria basata, e non solo universitaria, anche post universitaria, basata su quelle competenze specifiche di psicoterapia, di, mm-hmm, psicologia, eccetera, che sono totalmente diverse ovviamente dalle competenze, sì, che può sviluppare un mental coach, che ha un altro tipo di formazione e deve svolgere un altro tipo di attività.
Sì,
quindi questo confronto ovviamente non deve essere fatto nel senso che la figura del mental coach non deve in alcun modo andare a sovrapporsi a quella dello psicologo. È la cosa più sbagliata al mondo. E il terzo, diciamo, e ultimo mito che approfitto per sfatare è quello che spesso si dice ma questo del coaching è una moda un po' passeggera, che è una moda così. Mm-hmm. In realtà, come accennavo, l'origine del coaching sono addirittura negli anni 70.
Sì.
Sono passati un bel po' di anni. Se fosse stata già fosse stata una moda, già solo l'evoluzione del tempo l'avrebbe fatta già sparire.
Mm-hmm. Sì.
Invece io dico il contrario, cioè come ci sia ancora la necessità di conoscere, ci sia ignoranza, ma nel termine letterario,
sì,
del,
sì,
termine,
sì,
cioè di non conoscenza ancora dell'ambito, e di come anche, soprattutto qui in Italia, io vedo, ho notato come si stia affacciando soprattutto e prioritariamente nel mondo dello sport. Tanti sportivi abbiamo sentito che sentiamo, no? Che vengono seguiti da mental coach, fanno attività di coaching, mm-hmm, eccetera. Meno magari a livello professionale aziendale, mm-hmm, perché abbiamo una cultura aziendale diversa semplicemente,
sì,
una,
sì,
struttura lavorativa del mondo del lavoro diversa magari dal mondo anglosassone o americano,
certo,
eccetera, e quindi lì c'è stato già da anni un approccio verso questo tema. E qui in Italia dobbiamo lavorare per far emergere le potenzialità di questa attività, che siano di beneficio sia per le persone, sia per i datori di lavoro, per i manager,
mm-hmm,
per chi affronta situazioni di vita privata, per qualsiasi ambito, non,
sì,
solo nell'ambito sportivo. E questo diventa importante, e ripeto, anche riferimenti scientifici, le basi psicologiche, gli studi di psicologia che comunque supportano quella, mm-hmm, che è l'attività di coaching, sono la dimostrazione che non si tratta di una moda, un qualcosa così, un termine di quelli che quando si parla di mental coach, ah, ok, sì, devi essere forte di testa, eccetera, però senza dare poi sostanza e concretezza al percorso, mentre come ho detto, il percorso poi è un percorso di azioni, sì, di azioni pratiche, quindi questo già fa sfatare un po' quel mito, no? Il fatto che si debba agire e che sia anzi un mondo da esplorare sempre di più.
Bene, bene, bene. Allora, io leggerei l'ultimo messaggio per concludere. Sì. Dice: non vedo l'ora di ascoltare i tuoi consigli pratici e storie di vita reale. Grazie per questa opportunità, Martina Z. Martina, allora, sentirai la puntata e poi ci farai sapere un po' quello che ti è venuto fuori, che ti ha suscitato, diciamo così, insomma, no? Io ti ringrazio, Alberto, intanto per questa prima puntata di questa bella e sicuramente verrà un bel programma su Radio Cree, e ci aggiorniamo prossimamente per la seconda puntata. Intanto ti ringrazio e si sentono a volte le cose in cuffia, vabbè. E ultima cosa che ti chiedo io prima di salutarci, perché siamo arrivati quasi agli sgoccioli della puntata, che ne pensi di questa esperienza, insomma, come la vivi, diciamo?
Allora, intanto ti ringrazio, insomma, sia per i complimenti, per la puntata, e appunto cercheremo di dare gli spunti, come ci è stato richiesto, anche pratici, no? E degli aneddoti, diciamo così, dei riferimenti che siano utili per tutti, quindi sicuramente, e mi connetto alla domanda che mi facevi su questa esperienza in generale, è un'opportunità bella, un progetto bello, sia legato alle, ecco, alle rubriche che stai sviluppando su Radio Cree, e sia in generale il progetto di questa che ad oggi è una web radio molto interessante, su cui, insomma, da quando ti conosco vedo la passione, e oltre che le competenze che metti a disposizione quotidianamente e che hanno portato nel giro di pochissimo tempo infatti già a risultati importanti, no? per questo ambito, e questo è dimostrazione, come dicevamo prima, no? L'azione, cioè l'agire quotidianamente, sì, come stai facendo per portare avanti e strutturare sempre più e sempre meglio questo tuo progetto, lo rende di per sé sempre più interessante, e il riscontro poi degli ascoltatori è evidente in questo senso, quindi come ti ho detto anch'io a microfoni spenti, te lo ripeto pubblicamente, insomma, ti ringrazio molto per questa opportunità, perché insomma era un qualcosa a cui avrei voluto lavorare in futuro, sei stato un acceleratore in questo senso,
sì, io...
e quindi insomma è una bella opportunità che accolgo con entusiasmo e con piacere, e farlo con te e con la tua professionalità e la tua passione diventa ancora più piacevole.
sì, no, in grasso, questi complimenti in grasso, divento come Ferrara praticamente.
Vabbè, sono meritati, ho un rischio da correre.
Però poi dopo non esco più dalla porta. Vabbè, io ti ringrazio, la cosa è reciproca, sicuramente arriverà anche gli stessi pareri dai nostri ascoltatori, quindi non diciamo quando, ma poi si comunicherà attraverso il palinsesto quando sarà in onda la nuova puntata. Fra pochino voi la sentite già direttamente sulla sezione podcast, cioè che cosa volete di più?
Cioè, subito a disposizione,
subito, e poi ci saranno tante cose che più avanti anche proporremo, perché ci sarà più avanti anche la possibilità di avere telefonate in diretta, e quindi anche i nostri ascoltatori potranno telefonare, e allora sì che ci sarà
cercheremo di aumentare anche la nostra performance, no? Come dicevamo,
sì, ma sicuramente, vedi, alla fine il discorso della radio per me è entrare nelle case delle persone, fare compagnia, poi ognuno lo fa con quello che ha dentro, perché la radio, a differenza della televisione, secondo me ti dà questa possibilità di entrare nelle case delle persone in punta di piedi all'inizio e poi diventare un compagno di vita, e quindi magari anche figure come la tua, figure come altre che andranno a rotazione su questo piccolo progetto, ma che poi spero diventi grande, non per a livello economico, ma grande per le persone, perché alla fine è quello l'importante. Penso sia la cosa più giusta, perché comunque serve, e mi fermo qui.
Certo.
Ciao Alberto, alla prossima puntata.
Grazie mille, ciao a tutti.